questo incontro è l'incontro di condivisione che vogliamo vivere insieme in base a quel suggerimento che avevamo ricevuto da Don Giorgio. Leggiamo questo versetto del Vangelo di Matteo che dice: Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ci troviamo con gioia e gratitudine grande dopo la pausa estiva che per noi del gruppo di Veduggio è stata un po' più lunga di quanto pensavamo. Perché il Signore, nella sua infinita benevolenza, così ha disposto per aiutarci a modo suo a fare passi di compimento. Riprendiamo stasera il suggerimento di Don Giorgio che durante l'estate ci ha invitato a rivedere il percorso vissuto insieme per dedicare poi questo primo incontro di settembre alla condivisione della perla preziosa riscoperta. Tanto abbiamo pregato e meditato insieme. Tanto ci siamo sostenuti con la reciproca presenza, scoprendo piano piano la bellezza di poter essere un dono gli uni per gli altri. Con qualche fatica abbiamo cercato di mettere in comune quello che lo Spirito ci suggeriva. Ci apprestiamo adesso a condividere il frutto di questo nostro lavoro di revisione, dei passi compiuti. E a dare conto ai fratelli della speranza che è in noi e che non viene mai meno perché è fondata sulla roccia, su Cristo. E questo non per obbligo o perché forzati, ma perché è bello donarsi così come Lui si dona, come Lui ci chiede. Proviamo a non nasconderci dietro le nostre insufficienze, perché ci sono, le abbiamo tutte. Ma che non sono minimamente di ostacolo allo spirito se, liberati dalla falsa umiltà, ci apriamo al sorriso di Dio. Ecco, questo è importante perché a volte noi diciamo ancora: e no, io non sono capace di parlare, gli altri parlano meglio di me. Tutto questo è mancanza di libertà. Le nostre insufficienze, è vero, ci sono, le abbiamo tutti. Sono proprie della nostra natura umana. Ma se siamo qui è perché vogliamo liberarci di questa natura umana degradata per rivestirci dell'uomo nuovo che è Cristo. E allora buttiamo via questo linguaggio, questo modo di pensare che fa parte dell'uomo vecchio orgoglioso. Accogliamo l'umiltà vera. Proviamo a dare ai fratelli non tanto i fatti accaduti, ma la ricchezza scoperta in vicende che probabilmente non avremmo scelto e che ora benediciamo perché sono bene per noi, per il nostro cammino. Aiutiamoci a crescere nella consapevolezza di quello che ci è offerto in dono e non indugiamo più. Il tempo propizio è ora. Ecco, l'invito era quello di riguardare un po' tutti gli incontri fatti e di riscoprire una parola, un incontro, qualcosa che per noi è stata una perla preziosa. È una perla preziosa. Ci ricordiamo che se uno ha un grande tesoro, ma non ne conosce il valore, non sa di essere ricco. Supponiamo che non so, un uomo che non conosce il valore dei diamanti ne trovi uno grande. Lo guarda, magari lo prende, magari lo mette in tasca, magari lo lascia lì, magari lo baratta con qualcosa di poco valore. Quando diventa prezioso? Quando qualcuno gli fa capire quanto vale. Ecco, anche noi dobbiamo capire quanto valiamo. E chi ci rende preziosi? È lo sguardo di Dio che ci rende preziosi. Come facciamo a sapere che noi valiamo tanto, anche se abbiamo tutte le insufficienze, come abbiamo detto prima? Perché io valgo tanto? Perché Cristo ha versato il suo sangue per me. Per questo valgo tanto, perché Lui mi ha amato fino a morire in croce. E continuo a rimanere su quella croce fino a quando non mi sarò lasciata completamente restaurare, fino a quando non mi sarò lasciata completamente trasformare per diventare quello che nella sua mente io sono da sempre, ma che adesso, nel tempo, non sono ancora. Prima a un fratello ho detto che l'amore non è questione di sentimenti, ma è una decisione ferma del cuore e della vita. Certo, c'è anche il momento del sentimento, ma l'amore non è quello. Se fosse solo quello, non potrebbe essere definitivo, duraturo, per sempre. E infatti lo vediamo bene. Quanti pensano che l'amore sia il sentimento, l'attimo, l'emozione. E poi non c'è più, allora non ti amo più. Quello non è amore. Quello è l'inizio di un rapporto che poi va costruito, va scoperto. Amare cosa significa? Significa volere il bene dell'altro. Volere il bene dell'altro mettendo per questo bene non le nostre cose, il nostro tempo, ma la nostra carne, il nostro sangue, la nostra vita, così come fa Cristo per ciascuno di noi. Questo è amare. Oggi è l'anniversario, ricordiamo Madre Teresa, giusto? L'anniversario della sua morte. Ecco, Madre Teresa, per tantissimo tempo nel suo cuore, ha provato il buio totale. Non ha provato amore, non si è sentita amata da Dio, anzi sentiva di essere rifiutata da Lui. Chi si è accorto di questo? Nessuno. Madre Teresa dava un'immagine di profonda gioia, di profondo amore. Chi la incontrava sentiva l'amore di Dio. Lei non lo sentiva. Lei non ce l'aveva nel cuore, non lo viveva, non aveva emozioni e sentimenti. Eppure ha continuato a darsi, a donarsi, a dare quella carne e quel sangue per il bene degli ultimi, per rispondere a quel grido di Cristo sulla croce: ho sete. Ecco, l'abbiamo saputo dopo che è morta, perché il suo confessore ha reso pubblici i suoi scritti. Quindi l'amore, togliamocelo via dalla mente, che è una questione di sentimenti. È un atto di volontà libero con cui una creatura si dona e si dona per sempre. Poi c'è anche il sentimento, ci sono anche tutte le altre cose, ma non sono quello il segno dell'amore. Il segno dell'amore è una vita che si spende, che si offre, che si consuma come una candela fino all'ultimo, fino all'ultima goccia di cera, perché l'altro abbia luce, abbia calore, abbia abbraccio, abbia vita, abbia pienezza, abbia gioia. Questo è l'amore. Le altre cose possono essere infatuazioni, sono le cose del mondo che hanno un inizio e purtroppo vediamo anche rovinosamente una fine. Leggiamo anche questo prima della condivisione. Figlia mia, se un bimbo avesse fretta di uscire dal grembo di sua madre prima che fosse compiuta la gestazione, sarebbe un aborto. Lui non lo sa, ma rimane comunque in attesa e si lascia nutrire attraverso il cordone ombelicale fino a quando è completata l'opera. Allora deve muoversi e indugiare sarebbe tanto pericoloso quanto la fretta innanzitempo. Nella gestazione divina, dove tutto è consapevolezza e libertà di scelta, esiste comunque un tempo di maturazione e poi un tempo in cui il figlio deve decidere se essere figlio o no, e se accetta di essere figlio, va dove il padre lo manda, cammina nelle sue vie, esce dal grembo dell'umanità mortale per abitare il grembo eterno del Padre. Ti benedico, Gesù. Allora, noi siamo chiamati a vivere questa consapevolezza e libertà per uscire dal grembo dell'umanità mortale e abitare quindi nel grembo del Padre, diventare dono come Gesù stesso è dono. Quando siamo chiamati? Ora, in questo momento, adesso. E vediamo di rispondere, perché il Signore questa parola ce l'ha data nel 2003, ce la rioffre ancora e non sappiamo fino a quando. Per cui cogliamo questo ulteriore invito e sforziamoci di essere dono. E adesso io lascio a voi. Non è necessario fare chissà quale commento, quale riflessione. Apriamo semplicemente il cuore, diamo non tanto i fatti quanto quell'esperienza viva di Lui che mette le ali e che ci fa camminare quando umanamente invece saremmo proprio per terra e qualche volta anche sotto il tappeto. E invece no, ci rialziamo e riusciamo a camminare. Perché? Perché Lui è con noi, perché Lui è la roccia su cui siamo costituiti. Se non ci spostiamo da lì, non c'è tsunami che ci possa capovolgere. Adesso non lasciamo il tempo agli angeli, prendiamolo subito noi.
Questa è la perla preziosa per me. Quindi un primo grazie a Gigliola che ce l'ha offerta l'anno scorso, al 29 giugno, quindi poi fate tutto. Quindi io, è questo che ogni volta che apro, che guardo, trovo sempre qualcosa e ogni volta qualcosa di nuovo. E pensando a questa perla preziosa, ho detto, la passione di Gesù, lui l'ha vissuta come, è stata per lui la carità vicaria che è chiamata anche noi ad essere. Quindi io vedo nella sua passione la carità vicaria, lui ha detto al Padre. Metti tutto sul mio conto che ci penso io. E come ha pagato con il sangue. Quando dice che ha pagato con il suo sangue e quando li troverà coperti del suo sangue, lui perdonerà tutti.
Allora, diciamo grazie al Signore che ha dato questo orologio a Luisa. E poi diciamo grazie anche a tutte le persone che l'hanno pregato prima di noi, che ci hanno permesso di conoscerlo. E diciamo grazie a tutte le persone che si sono unite a noi, che si stanno unendo a noi e che continueranno a pregarlo, perché Gesù ha detto che per ogni parola un'anima è salva. E addirittura diceva che se ci fosse una persona che la prega in ogni paese, chissà quanta grazia scenderebbe su ogni comunità. E poi diceva se fosse pregata nei monasteri, nelle abbazie, eccetera. Ecco, la carità vicaria è qualcosa su cui spesso ritorniamo. Ce lo diciamo ancora, Gesù ha pagato per noi, al nostro posto, un prezzo che noi non avremmo mai potuto pagare. Non avevamo moneta per pagare quel debito lì, perché è un'offesa a Dio, chi può ripararla? Solo Dio. Ma siccome l'offesa l'ha fatta l'uomo, Dio si è fatto uomo per poter riparare e per poterci restituire quella corona di gloria che era già nostra, ma che noi abbiamo pensato bene di rubarla. Ce l'aveva già data. Non l'abbiamo capito, abbiamo tentato di rubarlo, abbiamo perso tutto. E Gesù è venuto pagando con la sua vita, mettendoci la carne e il sangue. Ci ha restituito quel ritorno in Eden di cui abbiamo profonda nostalgia. Quando pensiamo al tempo che passa, pensiamo non alle rughe che vanno avanti e alla vista che va indietro, nel mio caso, ma a questo avvicinarsi della meta e al ritorno a quello che eravamo.
Sì, è così anche per me. Concordo perfettamente con quello che ha detto Piera. Quando io ero in ospedale, la cosa che mi mancava di più era proprio il fatto di non poter leggere, di non poter prendere in mano niente e quindi di non poter, pur avendo tanto tempo a disposizione, di non poter leggere mai le ore della Passione, che ormai erano diventate una parte importante della mia vita, perché ogni sera ne leggevo sempre una parte, se non ce la facevo. E quindi quello che mi è mancato è stato quello, mi è mancato tantissimo. E quando poi ho avuto la possibilità, piano piano, di riprendere, mi sono resa conto che ogni volta che leggevo qualcosa, il mio cervello si era aperto un po' di più e capivo qualche cosa che prima avevo letto, ma che non mi era rimasta dentro. E anche adesso, andando avanti in questo cammino, mi accorgo che ogni volta imparo sempre qualcosa di nuovo, anche se queste cose le ho già lette da tanti anni ormai. E questa è una cosa meravigliosa, perché veramente è incredibile. E quindi ringrazio il Signore di questo dono, perché proprio è un dono grandissimo, oltre a tutti gli altri che abbiamo ricevuto in questo meraviglioso gruppo. E quest'estate mi è mancato tanto il fatto di non poter essere qui ogni settimana, mi è mancato tanto perché ho avuto un'estate difficile e se fossi venuta al gruppo sicuramente sarei stata più serena, invece ho dovuto fare da sola, fra virgolette, è stata molto più dura, però adesso essere tornati di nuovo insieme ha messo a posto tutto e va tutto molto meglio. Grazie Gigliole, grazie a tutti.
Beh, grazie Signore, però è vera questa cosa che tu dici, che si apre anche il cervello, è un'esperienza che conosco bene anch'io. Si apre il cuore, ma si apre anche la mente, perché lampada ai miei passi la tua parola, luce sul mio cammino. Quando preghiamo lo Spirito Santo, lo spirito di sapienza, di intelligenza, eccetera, viene coi suoi doni e ci dà vigore, ci dà forza. Ci aiuta anche a potenziare quelle capacità umane che comunque sono dono di Dio, perché ricevono forza, ricevono vigore e soprattutto imparano a rimanere sintonizzate sull'onda giusta. Perché a volte il guaio qual è? È che le capacità il Signore ce le ha date, ma noi ci sintonizziamo sui canali sbagliati e andiamo fuori strada. Abbiamo un GPS che è impazzito. Ecco, nella divina volontà il GPS viene registrato e torniamo a casa. Ci riappropriamo di quelli che davvero noi siamo, figli di Dio, figli della divina volontà, attesi nel cuore della Trinità Santa. Ma non dopo, chissà, forse quando sarò morto, magari dopo che mi avranno celebrato 2500 messe e tutto quanto, no? Ora, adesso, perché la divina volontà ha questa potenza in sé. Diceva il Signore a Luisa che ha il potere di uccidere il germe del peccato. Ricordate? Quindi Maria è nata immacolata, la divina volontà ci rende immacolati. Per grazia, fa tutto lei. Però noi dobbiamo dire il nostro sì e ci dobbiamo credere. Io credo che la divina volontà può fare questo anche in me, anche se io ho tutte le insufficienze, anche se. Sì, la divina volontà è più forte di tutti i miei anche se, perché appunto è divina. E i miei anche se, per quanto grandi, sono umani. Diceva un profeta che anche se i tuoi peccati fossero rosso o scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Secondo me di perle preziose ne avete almeno un paio tutti, però se ve le volete tenere, Signore, ci lascia liberi.
Io quello che volevo dire è, per quanto riguarda la perla preziosa,
che diciamo mi sto accorgendo che camminando sempre con il Signore di essere praticamente sempre più unita al Signore, no? E quello che veramente cioè, mi viene molto da chiedere è che venga veramente, cioè io vivo e prego perché venga al più presto questo regno della divina volontà. E anche se chiaramente cioè, cado, no? Però prima mi facevo un sacco di menate, adesso appena sto cioè, mi aggrappo subito al Signore e cioè, avverto proprio, diciamo, cioè, la sua presenza che veramente è una cosa cioè, molto molto importante. Per cui ecco, cioè quello che vorrei dire questo, che dobbiamo comunque sentirci proprio in tutte le cose, praticamente anche dalle più piccolissime, insignificanti, che poi nella Divina Volontà non c'è niente di insignificante, cioè proprio cioè, uniti al Signore, fusi con Lui, e molte volte cioè, si avverte questa sua presenza che Lui cioè, che dice, che parla, eccetera. Anche se dobbiamo, cioè devo camminare ancora tanto, però cioè volevo dire che questa perla preziosa la tengo sempre più stretta.
È bello questo promemoria che ci fai, non mi faccio più le menate. Se Pietro, quando camminando sull'acqua, gli è venuta paura e ha cominciato a affondare, se fosse fatto le menate, probabilmente sarebbe affogato. Cosa ha fatto Pietro? Signore, salvami. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare noi subito. Se mi fermo a farmi le menate, il centro dell'universo sono ancora io. Quante volte il Signore ce l'ha detto? Sei caduto? Signore, salvami. Stai cadendo? Signore, non permetterlo. Divina volontà, vieni, proteggimi, custodiscimi. Guida il mio pensiero, il mio desiderio, guida la mia parola, guida la mia mente. Prendimi. Ecco, in questa maniera ci mettiamo al sicuro, ci rialziamo subito e ricominciamo a camminare secondo quel passo che il Signore ci ha dato. E poi tu hai detto essere insieme ed essere fusi. All'inizio eravamo insieme. Giusto? Fondersi cosa vuol dire? Tanto di più. Vuol dire che non siamo più distinguibili l'uno dall'altro, non siamo più separabili l'uno dall'altro. Essere insieme comunque ognuno rimane con la propria identità. Camminiamo insieme, facciamo insieme, operiamo insieme, desideriamo insieme. Nella divina volontà invece ci fondiamo. Non siamo più due, è uno. E cosa ci rende uno? Quell'unica volontà che regge l'universo e che riconcilia il cielo con la terra, il mio cielo, la mia terra in Cristo.
Io in questo periodo ho avuto un periodo veramente molto forte e credo che il Signore veramente mi ha presa, mi ha proprio scossa in tutti i modi, perché forse avrei dovuto dare appunto una risposta concreta riguardo il cammino che sto percorrendo, e questa risposta lui l'ha voluta e gliel'ho data. Gliel'ho data e devo dire che è stato un momento particolare della mia vita, come non mai veramente passato, ecco. E lui mi è molto vicino e io condivido quello che diceva appunto prima, e che sì, ecco, sto sperimentando questo modo di essere fusi proprio in lui, essere una cosa sola. E dal momento che può capitare di sbagliare anche la minima cosa particolare, comprendo, capisco che quello non viene da lui. E di conseguenza mi riprende e mi mette nella giusta direzione, proprio nella pace. Quella pace che ho sperimentato tante volte, ma ultimamente la pace che io ho sperimentato è stato qualcosa di straordinario. E ho compreso che questa risposta dovevo darla. E lui l'ha proprio voluta, l'ho voluta anch'io. È stata molto sofferta, però gliel'ho data. E devo dire che questo cammino è veramente un cammino forte, un cammino veramente divino. Sì, tante volte sappiamo di camminare con Gesù, sappiamo che ci è vicino, ma credo che, almeno io parlo per me stessa, che camminare e continuare a camminare nel divino volere voleva proprio dire una cosa molto più forte di quella che prima sperimentavo. E oggi devo dire che dico grazie al Signore per quello che, per questo cammino che mi sta facendo percorrere, per questa risposta che Lui stesso ha voluto, io gliel'ho data. E devo essere sincera, qualsiasi cosa potrebbe succedere, io non temo più nulla, perché comunque Lui è con me e io ho fatto la mia scelta. Credo di aver trovato veramente la perla preziosa, di cui pensavo di averla trovata da sempre e l'ho trovata, ma adesso credo che è proprio una cosa concreta. È stata tanto sofferta, ma sinceramente è una risposta che io ho dato con tutto il cuore a Gesù.
Grazie Signore, perché ogni sì di un'anima è un bene che si riversa su tutta la famiglia umana. Quindi, se è vero che ogni no provoca una frattura, una rottura, un danno, è anche vero che ogni sì avvicina il regno. Quindi quando il Signore ci dà occasione di dire sì, mentre lo diciamo, magari qualche volta anche un po' con tremore, con fatica, con tutto quello che ci portiamo dietro, questo sì non è solo a beneficio nostro, non è solo a gloria di Dio, ma è una pioggia di luce, di benedizione che avvolge il cuore di tutte le creature. Se noi avessimo questa consapevolezza, forse saremmo più pronti nei nostri sì. Perché a me tante volte è capitata questa cosa. Se devo fare una cosa per me, magari non la faccio. Se devo farla per un altro, sì. È vero o no? Io vi faccio un esempio stupido. Se devo fare la tisana per me, non la faccio. Se devo farla per la mamma, subito. Allora, avere davanti un altro ti aiuta anche in questo. Ti aiuta tanto in questo. E noi, l'altro che abbiamo davanti, ha il volto di Cristo sofferente, crocifisso nella famiglia umana. E allora, quando guardiamo Lui e lo vediamo sofferente, crocifisso nella famiglia umana, ti viene coraggio, forza di dire il tuo sì, e ti viene anche, come dice Franca, la pace e la gioia di dirlo. Quindi quello che magari per te solo, forse, per l'altro viene meglio. Perché viene meglio? Perché stiamo uscendo da noi e ci apriamo per essere dono per l'umanità. Perché prima magari era al contrario, no? All'inizio la donna vecchia magari cosa voleva fare? Quello che mi va bene per me va bene, quello che va bene per gli altri si arrangino. Io non sono mai stata tanto così, a dire la verità, avevo altri difetti ma non questo. Però magari nell'uomo, nella donna vecchia ci può stare, con la donna nuova invece è pronta, si dona, si offre, si muove. Fa come Maria che va in fretta dalla cugina Elisabetta. Non dice, vabbè, adesso vediamo com'è il tempo. Se è troppo caldo, troppo freddo, e
ci pensiamo un po', mi preparo, no, parte in fretta.
Allora, fratelli, la perla preziosa, credo che tutti sappiamo quanto possa valere, quanto vale questa perla. È Gesù. Quindi sul suo valore non abbiamo dubbi. Però, ecco, qual è la difficoltà mia? È quella di custodirla, questa perla preziosa. Dove custodirla non significa certo sotterrarla perché nessuno me la porti via. Ecco, perché ce lo siamo detti, no? Bisogna condividere. Ma proprio arricchirla, se così posso dire. Mi viene in mente il Vangelo di oggi, dove Gesù ci dice che dobbiamo essere più scaltri, figli della luce, devono essere più scaltri. E il sacerdote dice, non è che in questo Vangelo il Signore ci dice siate disonesti, l'importante è arrivare dove volete arrivare. No, ma è dire apritevi, date il meglio di voi, è il discorso dei talenti. Gesù ci riempie di talenti, ecco, che sono tutte perle preziose per arrivare a Lui, che è la perla preziosa. Ma se noi vogliamo veramente lasciarci completare, arrivare a quel compimento che Gesù vuole, e abbiamo tutti questi talenti che dobbiamo far fruttare e non certo seppellire. Quante parabole ci vengono in aiuto in questo senso? Tantissime. Dobbiamo solo, proprio, devo solo aprire gli occhi del cuore per far fruttare queste parole, perché è proprio la parola che contiene i semi della divina volontà. Ce lo siamo detti anche questo più di una volta, è la sorgente viva a cui attingere, a cui dissetarci, e quindi devo proprio viverla questa parola. È vero che più la si ascolta, più la si medita e più la si capisce. È verissima questa cosa, è quello che il Signore mi chiede, quindi di aprirmi sempre di più e di essere docile, ecco, al suo volere. La caratteristica fondamentale nostra deve essere l'umiltà, che non è quella falsa umiltà che tu hai scritto giustamente, ma è riconoscerci anche lì terra che ha bisogno di essere irrigata proprio dal sole divino che è Lui. E allora, ecco, come sempre ci siamo detti, ci aiutiamo nella preghiera, perché questo aiuto, questa carità vicaria, questa cordata, ecco, c'è veramente di sostegno e ci impedisce di cadere e ci porta su fino alla cima.
Mi fai venire in mente quella parola del Vangelo che dice: chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Ecco, nella Divina Volontà succede proprio questo, che diventiamo anche noi sorgente nella sorgente, acqua viva. Non abbiamo più bisogno di andare coi nostri recipienti a prendere l'acqua per darla al fratello, e magari tornando ne perdiamo anche un po', perché il recipiente magari è un po' screpolato o perché inciampiamo da qualche parte, quindi partiamo con un bicchiere e arriviamo con un ditale, no? Ecco, questo è nell'umano, questa è la via di santità buona che ha guidato la Chiesa, che ha guidato tanti santi, tante anime, ma nella Divina Volontà il Signore da compimento alla parola che c'è nel Vangelo, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo cuore. Quindi non devo più andare col secchio a prendere l'acqua alla fontana, perdendone un po', ma il fratello viene e trova da bere. Perché questo fiume che mi è stato dato continuamente getta acqua viva, che non è l'acqua stagnante. È quella viva, quella fresca, quella che si rinnova, quella che dà la vita. quella che non contiene l'amarezza del mondo, ma contiene la sapienza di Dio e la sua stessa potenza di vita. Un'acqua che guarisce ogni male, perché si è lasciata proprio, perché è sgorgata dal cuore di Cristo, che e continua a sgorgare nei cuori che davvero accolgono e vivono la divina volontà. Ma non quando siamo già belli compiuti, mentre siamo in cammino. Mentre siamo in cammino, perché se aspettiamo quando siamo compiuti non ci arriveremo mai. Ecco, mentre siamo in cammino, mentre ancora non siamo imperfetti, se ci crediamo, se ci affidiamo, se davvero lo vogliamo, quell'acqua viva comincia a sgorgare. E i primi ad essere stupiti siamo noi. E dici, mamma mia, il Signore l'ha detto, ma quando poi ti succede davvero, rimani allibito, è vero o no? Eh sì, e quella quale viva lì non è mica per noi, non è come il soldo da mettere sotto il tappeto, lascialo lì che quando torna te lo ridò indietro, no, deve continuare a scorrere, perché se la fermiamo, muore, si secca, e poi bisogna andare a riattivarla, e si fa fatica, e ci si fa male tanto, allora lasciamola scorrere. Comincerà con una goccia, va bene, io ho una goccia ogni 2 settimane di acqua viva e va bene, e diventeranno 2, diventeranno 3, diventerà un fiume, perché la parola di Dio compie quello che pronuncia, non è come la mia.
Io ho iniziato a sfogliare i nostri incontri che abbiamo avuto quest'anno, però non ne ho sfogliati tanti. Quando sono arrivato a quello del 2 maggio alla scuola di Maria, e lì ho dovuto fermarmi. Qua c'è un bel, diciamo, versetto, così appunto, che Cigliola ha scritto: sappiamo bene che Maria è madre, maestra e regina, e quando viene a noi porta il suo prezioso tesoro, la divina volontà. Ce la consegna restandoci poi accanto per assisterci, aiutarci ad accoglierlo, a incarnarlo come lo ha incarnato lei. Io qua aggiungerei che non solo è accanto, ma mi ha preso per mano. E alla scuola di Maria io ho conosciuto questo dono del divin volere, perché, come si dice, che quelli che vanno a Međugorje perché sono chiamati da Maria, no? Io avevo questo desiderio. E mia moglie mi dice: se vuoi andare a Međugorje, vieni a Rugoredo, perché c'è Aurora con un gruppo che stanno organizzando per andare. E quindi ci sono andato, ho conosciuto questo gruppo, anche se i primi giorni ero un po' un cane randagio, perché io questi qua erano gente che li vedevo un po' da lontano e poi invece sono tutti normali, sono tutti normali, amici carissimi, insomma la gente bisogna mangiare insieme, no? Ecco, però non è che li giudicavo male, mi sembrava una cosa un po' così, ecco, forse qualcun altro ha fatto lo stesso effetto. E quindi io da lì sono venuto a casa con una valigia piena, e in questa valigia c'era questo dono, perché poi a casa ho cominciato a frequentare questo gruppo, e lì era appena iniziato il cammino missionario, che si chiamava ancora Incontri in Disparte, no? Poi è diventato cammino missionario, era alla scuola di Maria, e lì 2 anni e passa, mi ha fatto fare un bel fondamento, mi ha fatto conoscere Gesù, come nel senso biblico, no? Conoscere, non come lo conoscevo prima, ma conoscere, diciamo, accoglierlo, custodirlo, amarlo, viverlo e donarlo. Perché questo poi, se non c'è questo, non c'è scopo, diciamo, no? E quindi, che devo dire io? Io me lo sono trovato lì, è proprio stato un dono, e questo dono mi ha insegnato a mi ha fatto vedere la bellezza di questo dono, no? Con più lo conosci, con più ti attrae. E poi il valore di questo dono, di cosa puoi fare con questo dono. E venendo qua, diciamo, ai nostri tempi, all'ultimo messaggio del 15, io c'ero rimasto lì e sono intervenuto perché ho detto, qua chiamo i santi del divin volere. Ho detto, chissà, prima già c'era attaccato all'ultima carrozza e facevo fatica. Adesso ho detto, più la carrozza si è staccata, io sono rimasto fuori. E invece no, poi ci ho pregato su e ci ho pensato e ho trovato degli spunti e ho trovato anche sul messaggio del che Gesù ha dato nel 2014. L'ha ripreso Aurora sull'Apocalisse, che dice: c'è un solo modo per prepararsi a vivere le fasi finali degli ultimi tempi, nei quali siete già immersi: crescere in santità nel divino volere. Allora mi sono detto, qua ci dice di crescere, ciò vuol dire ci siamo. Se ci siamo, allora siamo su questa via, siamo sulla via santità, facciamo parte di questi, no? Allora ho detto, allora dai Paolo pedala che magari riusciamo ancora a prendere il treno. E poi ho cominciato ad essere un po' più attento, no? E qui va avanti il messaggio e qua ho sottolineato un po' quando dice nella divina volontà l'acqua che voi siete, e poi dice non vi spaventi la polvere immonda che vi circonda, Dio ci ha dato. E qua è forte questo qua, Dio ci ha dato, e qui c'è dentro anche la Madonna. Adesso spiegalo tu perché sei più brava.
L'hai già spiegato bene tu? No. Maria e il Signore dicono spesso noi. Perché? Perché questo ci dà forza, ci dà coraggio e ci aiuta a capire che queste opere divine immense non è che le dobbiamo fare con i mezzi umani, ma le facciamo con i mezzi divini. E per convincerci che è proprio così, usano noi, usano ci. Quindi è che tu devi fare, ma noi facciamo. Quando la Madonna aveva detto dobbiamo rinforzarci, ma lei si deve rinforzare, è già rinforzata, no? Come quando la mamma al bambino piccolino e gli dice dobbiamo mangiare la pappa per diventare grandi. La mamma se ne mangia troppa di pappa diventa grassa, non diventa grande, giusto? Ma il bambino dice dobbiamo diventare grandi. Ecco, quello che noi facciamo con i nostri bambini, loro lo fanno con noi, perché il regno dei cieli appartiene ai bambini, appartiene alle anime semplici, belle, che si fidano e che credono nel noi. Il mondo ci porta via il noi, ci presenta io, che mi faccio Dio. Toglie il noi che ci dà forza, che ci dà comunione, che ci dà coraggio, che ci dà sostegno, che ci richiama il creatore per farci diventare isole sole separate. Perché quando siamo diventate isole sole separate, il nemico ha già vinto. E poi torna un'immagine che mi è piaciuta. Hai detto ero un cane randagio. Il Signore ha fatto di te un cane pastore. Vedi? Io ero un coniglio nella tana, non mettevo neanche fuori le orecchie, qualche volta i baffi, ma stavo attenta che non si vedesse Rubini. E si è mattiato fuori dalla tana e mi ha detto, adesso insomma questo coniglio farà la sua parte. Quindi il Signore ci prende così come siamo e ci fa diventare come Lui ci ha pensati. Quindi il mio Gesù è diverso da quello di Roberto, diverso da quello di Paolo, di Pietro, di Enrica, ma è sempre Gesù, uguale nell'essenza, diverso nella manifestazione, perché ogni fusione è unica e irripetibile. Ed è a caldo, ricordiamocelo bene, le fusioni a freddo, come auspicava Umberto, non le hanno ancora inventate. Quel fratello là dietro,
Secondo me la perla preziosa ce l'ha. Se la porta a casa. Non ce l'hai. Guarda, io non ci credo che tu non ce l'hai la perla preziosa. Vieni qua, perché poi a casa le sorelle non ti sentono. Guarda che c'è anche il lupo di Gubbio, che era anche quello là, il lupo solitario, che poi dopo invece ascolta, i lupi il Signore li ama.
Io mi sono fatto una domanda dopo quello che mi hai detto all'entrata, ma dopo tutte le volte che dopo quello che hai ricordato di Madre Teresa, di Santa Teresa, dentro di me c'era il freddo più glaciale che ci possa essere su questa terra. Io questa sera mi sono sentito lontano, mi sono sentito nella prima parte soprattutto, e non ho respirato il solito amore che voi tutti mi date quando io vengo a qualsiasi incontro di preghiera, perché io esco che leggo il vostro amore, sento l'amore del Signore che parla e vado a casa arricchito. Poi quando esco dalla porta divento quel lupo solitario che sono e torno a essere randagio. Non riesco a diventare a essere comunione con voi, voi nel senso di tutti. Tu hai detto, dovevamo riflettere su... però, facendo scorrere rapidamente uno dei tanti incontri, chi è il prossimo? Il prossimo è chiunque incontri. È il tuo vicino di casa, è il collega di lavoro con cui non vai d'accordo, è la persona a cui non riesci a perdonare. Io purtroppo in quest'ultimo periodo io vengo sempre volentieri agli incontri perché porto a casa l'amore, un amore che in questo momento qua non dà frutti. Non riesco a essere minimamente a pensare, vorrei essere carità vicaria, vorrei essere pozza d'acqua viva per gli altri, ma non lo sono neanche per me stesso. E quindi io in questo momento qua non ho da... Io ringrazio tanti fratelli, tante sorelle che ogni volta mi rimettono sulla strada giusta o cercano di farlo, ma purtroppo io non sono ancora capace di offrire veramente la mia volontà sull'altare per liberarmene veramente. E quindi, io vi ringrazio infinitamente tutti, perché voi mi date una gioia immensa quando sono con voi. Ora sta a me, sono io che devo decidere veramente di fare quello che si è appena detto stasera, quello che alla fine io però non faccio nella vita di tutti i giorni. E questo è come dire, costruire un mattone e poi disfarne due. Purtroppo...
Luigi, tu vorresti costruire tanti mattoni, essere fonte d'acqua viva, lo vuoi? Lo desideri?
Lo voglio sulla carta, ma non lo voglio nella...
Dimmi sì o no, lo vuoi? Vuoi essere acqua viva? Non puoi dire di no, perché allora non saresti qui. Allora, il Signore, all'inizio di questo cammino, quando tutti avevamo qualche rospo in tasca o sullo stomaco, no? Quelle cose che dici, vabbè, no, ho perdonato tanto, ma quella roba lì non si può perdonare, no? Ce l'avevamo tutti, qualche rospetto piccolo, grande, da qualche parte, no? Allora il Signore ci aveva aiutato in questa maniera. Quando non sei capace di perdonare, offrimi la volontà che avresti di farlo. E chiedi a me di venire a perdonare in te. Fallo fino a quando questa mia presenza che perdona in te ti aiuterà a farlo. Il perdono è un atto di volontà. Io voglio perdonare. Decido di perdonare. non è una cosa di sentimento. Oggi mi sento buono, ti perdono. No, io voglio perdonare. Perché? Perché Cristo perdona me. Allora io voglio perdonare. Non ci riesco. È giusto che non ci riesci, perché non è mica un atto umano il perdono, è un atto divino. Allora, il dire io non ci riesco, come dici, non riesco ad essere acqua viva, non riesco a fare la carità vicaria, neanch'io, tranquillo, neanch'io, nessuno di noi ci riesce. Ma non è che lo devo fare io, Gigli, faccio la carità vicaria. Guardo allo specchio e dico, ma fammi il piacere, cosa vuoi fare la carità vicaria? Sei anche capace di lasciarti le stringhe. Ma il Signore in me compie. Allora, qual è la mia parte? Dire sì, Signore, io voglio compiere le tue meraviglie. Lo desidero con tutto il cuore. Non ne sono capace, ma non lo devo fare io, lo devi fare tu in me. Io ti do questo consiglio piccolo, da sorella in cammino. Distogli l'attenzione da te e buttati nel cuore di Cristo. Quando dici non sento amore, Signore, vengo a consolarti. Per quando tu non ti senti amato, non sento la gioia, Signore, vengo a offrirti la mia compagnia quando tutti ti offendono. In questa maniera ti distrai da te stesso, entri in relazione col divino. E entrare in relazione con il divino vuol dire tornare a casa molto ricchi. Perché diceva un vecchio proverbio che chi va al mulino si infarina, giusto? Chi va da Dio si unge di santità. Allora, quando tu provi tutte queste cose, vai dal Signore. Buttati in Lui e offrigli il desiderio che vorresti avere di. Non ho neanche il desiderio. Allora, Signore, io ti offro il desiderio che vorrei avere di. Per adesso non ce l'ho neanche quello, ma vorrei averlo il desiderio di. Ti offro questo. Ho questo da darti, non ho altro. E il Signore ti apre le porte, ti abbraccia. Ti fa sentire il suo amore e ti trasforma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu non sei qui perché non ci sono altri posti dove andare. Sei qui perché nella profondità del tuo cuore, quel desiderio lì, è vivo e grida. E credi che la fatica che tu stai facendo è preziosa, perché il Signore non butta via niente, non scarta niente e tutto diventa importante nelle sue mani. Tutto, non c'è niente che dice no, quella roba lì, ma non, ne faccio a meno. No, il Signore la raccoglie, la guarda e diventa preziosa. Brava Enrica, questo è un passaggio fondamentale. Io posso perdonare il fratello quando mi sono perdonato. Amo il fratello quando mi amo, quando mi sono lasciato amare. È vero questo, grazie per questa sottolineatura importante. Posso perdonare gli altri nella misura in cui mi lascio perdonare, ma soprattutto mi perdono. Il primo sguardo di misericordia lo devo avere su di me. Non per dire che io ho ragione e che ho mandato quello là a quel paese perché se lo meritava. Non è questo. Il primo sguardo di misericordia su di me, Signore. La donna vecchia è saltata fuori come un lupo solitario e ha morsicato il fratello che passava. Abbi pietà di me, abbi misericordia di me. E poi se posso riparo anche col fratello, naturalmente chiedo scusa se gli ho fatto un torto, riparo, eccetera, no? Però il primo sguardo di misericordia dobbiamo averlo su di noi. perché Dio ci guarda con misericordia e questo ci aiuta ad averne anche con gli altri. Se non ci sono altre cose, e eventualmente se qualche perla preziosa che avete tenuto in tasca la volete condividere la prossima settimana, lo potete fare, perché le perle preziose non sono mai in scadenza, eh? Sono sempre buone. Vieni Anna, ce n'è una che arriva subito.
Io vorrei dire al fratello Luigi di non preoccuparsi. Intanto c'è una famiglia che gli sarà vicino sempre, e perché così è per tutti i nostri bisogni. E sappiamo che con l'affidarsi troviamo il ristoro, troviamo la pace, troviamo anche le soluzioni. E poi io volevo dire che la conoscenza porta alla consapevolezza, e questa per me ha aperto un grandissimo panorama, e dove diciamo riesco veramente ad impegnarmi maggiormente ed avere dei risultati strepitosi. Non sono qui a raccontare, però veramente li tocco con mano. Voglio ringraziare il Signore.
Lo ringraziamo anche noi con te, e questa immagine di famiglia ce la teniamo tutti nel cuore, perché la conosciamo bene. È vero, siamo una famiglia, siamo la famiglia di Dio. E nella famiglia di Dio non si può andare perduti, perché il fratello veglia su di noi, e perché a turno stiamo davanti a tirare il carro, e perché quando uno è ferito ce lo prendiamo in spalla, e sappiamo che nel momento in cui abbiamo bisogno noi, lui ci prenderà. Quando allunghiamo una mano perché siamo nella prova, ne troviamo sempre più di una. Quella del Signore, certo, ma anche quella dei fratelli. Questa esperienza ce l'abbiamo tutti. Non abbiamo bisogno di se ci vediamo, se ci sentiamo, è bello. Ma anche quando questo magari non si rende possibile, sentiamo comunque lo sguardo di Dio e lo sguardo dei fratelli che sostengono e che pregano. E che è un valore grande, e noi lo allarghiamo nella Divina Volontà per abbracciare anche tutti quegli occhi e quelle mani che non sanno, che non conoscono questo dono, perché venga loro rivelato. La prossima settimana è il 12 di settembre, per cui è la festa del nome di Maria, e facciamo una cosa proprio con questo titolo, il nome di Maria. Quindi pregheremo con la mamma, pregheremo Rosario, certo, pregheremo con la mamma per riscoprire la potenza di questo nome insieme alla potenza del nome di Gesù, tenendocelo proprio stretto, stretto. Sì, canto finale 142.